Cosa si intende per REZ? Quali sono le sue manifestazioni e come impostare il trattamento nutrizionale in questi pazienti? Oggi lo scopriremo con l'aiuto del dottor Marcoccia Daniele, dietista laureato presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e che attualmente opera come libero professionista. NC Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Lazzaris, la conduttrice di NC Podcast e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Se ritieni utili gli argomenti proposti in questo podcast, ti ricordo che è possibile sostenerlo e avere un accesso a contenuti inediti effettuando una donazione anche di pochi euro mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Come anticipato, oggi parleremo di un argomento che verrà trattato per la prima volta in questo podcast, la REZ, una patologia complessa e poco nota in ambito clinico, e quindi vi lascio alla relazione del dottor Marcoccia che approfondirà questo interessante argomento.
Oggi parliamo di REZ, acronimo di Relative Energy Deficiency in Sport. Se ne parlò per la prima volta nel 2014 ad opera del Comitato Olimpico Internazionale. Ed oggi, nel 2023, la definizione è stata rivista ed aggiornata. L'introduzione della REZ ha sostituito la più conosciuta triade femminile dell'atleta, riconoscendo uno spettro più ampio di squilibri e coinvolgendo anche gli atleti di sesso maschile. Quando si parla di REZ, si parla di una sindrome caratterizzata da compromesse funzionalità a livello fisico e psicologico in atleti di entrambi i sessi, causata da un'esposizione prolungata a scarsa disponibilità energetica, anche detta LEA, o low energy availability, di natura problematica. Occorre infatti fare una distinzione tra adaptable e problematic LEA. La prima è l'esposizione a una riduzione della disponibilità energetica, associata spesso ad effetti benigni, che includono blandi e irreversibili cambiamenti nei biomarcatori di diversi sistemi. In alcuni casi queste risposte sono associate a periodi di manipolazione corporea consapevole o periodi di allenamento più intensi in occasione di competizioni, che hanno il fine di apportare effetti benefici acuti sulle performance come un aumento della VO2 max relativa. Tipicamente è una condizione che non comporta alcun impatto sulla salute a lungo termine. La problematic LEA è invece l'esposizione a livelli di scarsa disponibilità energetica in durata o frequenza eccessiva, associati a implicazioni per la salute più gravi e potenzialmente persistenti, che possono presentare segni e sintomi variegati. Il fattore eziologico è dunque da ricercare in apporti energetici ridotti e protratti nel tempo, che a loro volta possono essere legati ad un aumento della spesa energetica dovuta all'esercizio fisico, ad una diminuzione dell'introito calorico o ad entrambi. Le manifestazioni possono includere disturbi del sonno, compromissione delle funzionalità riproduttive, compromissione della salute ossea e muscoloscheletrica, delle funzioni del tratto gastrointestinale, dell'immunità, della crescita e dello sviluppo, delle funzioni neurocognitive e della salute cardiovascolare, che possono individualmente e sinergicamente portare ad aumento del rischio di infortunio e diminuzione della performance, oltre ad essere un vero e proprio pericolo per la salute. I disturbi delle funzionalità riproduttive e della salute ossea sono i più comuni e i più documentati in ambo i sessi. A tal proposito è importante investigare le cause di tali anomalie, andando ad escludere tramite diagnosi differenziale la presenza di altre patologie. È quindi consigliato investigare nella donna FSH, LH ed estradiolo, i livelli di testosterone per distinguere tra PCOS e amenorrea ipotalamica funzionale dovuta a REZ, la presenza di possibile gravidanza tramite test e l'assunzione di contraccettivi ormonali in presenza di amenorrea. Investigare nell'uomo i livelli di testosterone per determinare se l'ipogonadismo è responsabile dei sintomi e l'LH per determinare ipogonadismo primario o secondario. Investigare invece in tutti gli atleti emocromo, funzionalità tiroidea, ferritina, vitamina B12, vitamina D, cortisolo e prolattina. È utile inoltre considerare uno screening per malattia celiaca o calprotectina fecale in presenza di disturbi digestivi persistenti e uno screening tramite DEXA per valutare la salute ossea in tutti gli atleti a rischio, come coloro che presentano amenorrea o storia di fratture da stress ripetute. Qualora vi fosse il sospetto di REZ, il Comitato Olimpico Internazionale ha elaborato e quest'anno aggiornato uno strumento che fornisce una linea di azione, il cosiddetto REZ Clinical Assessment Tool versione 2. Questo consiste in un processo a tre step per guidare nel trattamento alla REZ. Il primo step consiste nell'utilizzo di test di screening validati per una prima identificazione degli atleti a rischio. A tal proposito è stata dimostrata la validità nell'utilizzo combinato del questionario LEAF o Low Energy Availability in Females Questionnaire e del questionario EDE o Eating Disorder Examination Questionnaire. Il secondo step consiste nell'utilizzo dello strumento di valutazione della severità e del rischio di REZ, che tramite un punteggio basato su segni e sintomi definisce la gravità della condizione. Il terzo step consiste invece nella diagnosi basata su informazioni provenienti dai primi due step, congiuntamente ad altri esami e investigazione della storia clinica, e nel trattamento individuale tramite team multidisciplinare. È importante ricordare che a causa della complessità delle manifestazioni della REZ non è stato ancora possibile identificare un metodo diagnostico unico e che di conseguenza la diagnosi va fatta tramite esclusione di altre potenziali patologie. Una volta diagnosticata, il trattamento clinico dovrebbe prevenire ulteriori disturbi alla salute e alla performance sportiva e allo stesso tempo invertire la condizione di scarsa disponibilità energetica e le sue varie manifestazioni. A tal fine è necessario sapere come calcolare la disponibilità energetica, ossia l'energia che resta al nostro corpo per svolgere le proprie funzioni vitali, una volta sottratta l'energia necessaria all'attività fisica. Per far ciò si può utilizzare la formula Energy Intake meno spesa energetica dello sport diviso Fat Free Mass. Valori pari o superiori a 45 kcal per chilo di Fat Free Mass al giorno sono consigliati in caso di crescita e sviluppo e aumento di peso. Valori pari a 40-45 kcal sono consigliati per il mantenimento del peso e per il supporto dei processi fisiologici. Valori tra 30 e 40 sono consigliati per la perdita di grasso, mentre i valori inferiori a 30 kcal sono il limite per l'instaurarsi di una condizione di LEA. Nel caso di atleti di sesso maschile, tuttavia, questo valore soglia risulta essere inferiore, variabile in un range tra le 20 e le 25 kcal, ma ancora da definire accuratamente. L'approccio primario alla REZ dovrebbe considerare una normalizzazione dei livelli di disponibilità energetica tramite approcci non farmaceutici, che includono cambiamenti alla dieta e all'esercizio, in modo da raggiungere i livelli ottimali in termini sia calorici che di macro e micronutrienti. Gli atleti inoltre sono spinti da pressioni sia interne che esterne per raggiungere i livelli ottimali di performance o forme fisiche, che possono alterare intenzionalmente o meno l'intake energetico o l'intensità degli allenamenti. A tal proposito è consigliato un approccio al trattamento che comprenda non solo una figura competente in ambito nutrizionale, ma un team multidisciplinare con figure specializzate in ambito psicologico e motorio, e coinvolgere nell'iter anche famiglia e allenatori, specialmente nei casi più severi derivanti da disturbi del comportamento alimentare. Nei casi in cui la condizione di LEA sia causata da restrizioni caloriche e o spesa energetica eccessiva in maniera intenzionale, il trattamento richiede dell'ausilio di un professionista in ambito psicologico, in quanto l'inversione della condizione risulterà altrimenti impossibile. Nei casi in cui la condizione di LEA sia non intenzionale, è concesso all'atleta di continuare ad allenarsi e a competere, con modifiche nello schema di allenamento e un percorso di educazione alimentare, che può in questo caso risultare sufficiente senza il bisogno di formulare una vera e propria dieta. Le misurazioni del peso e del BMI non dovrebbero essere il focus del lavoro con atleti che stanno cercando di raggiungere un bilancio energetico positivo, nonostante incrementi in tal senso siano probabilmente osservabili una volta raggiunti i livelli di disponibilità energetica adeguati. In questo caso l'atleta potrebbe percepire tali cambiamenti come una cosa negativa, per cui può tornare utile ancora una volta un percorso di educazione. Al fine di invertire la restrizione calorica, i livelli energetici sono tipicamente incrementati gradualmente, di circa 300-600 kcal al giorno, o in modo da osservare un aumento del peso di approssimativamente mezzo chilo a settimana. A causa di un incremento così lento e graduale, le mestruazioni nelle atlete di sesso femminile potrebbero non riprendere immediatamente, ma richiedere del tempo. Un incremento dell'energy intake può essere raggiunto aggiungendo degli spuntini, incrementando le porzioni o la densità energetica dei pasti. Il timing dei pasti è inoltre importante per evitare periodi prolungati di deficit energetico all'interno della giornata, in quei casi in cui le calorie totali sono ancora molto basse, concentrandoli nei momenti pre e post esercizio. È inoltre consigliata un'integrazione per prevenire ulteriori perdite del tessuto osseo e tentare un recupero della densità minerale ossea. È dunque raccomandata una supplementazione che mantenga i livelli sierici di vitamina D sopra il range dei 30-50 nanogrammi millilitro, pari a circa 800.000 unità internazionali e un intake di calcio di circa 1.300-1.500 mg al giorno. Le fonti bibliografiche sono disponibili nelle note della puntata. Grazie per l'attenzione.
Ringrazio il dottor Marcoccia per la sua relazione. Dovendo riassumere a brevi punti gli aspetti essenziali della REDS, possiamo dire che l'acronimo REDS indica Relative Energy Deficiency Sport. Ne parlò per la prima volta nel 2014 il Comitato Olimpico Internazionale e nel 2023 la definizione è stata rivista ed aggiornata. L'introduzione della REDS ha sostituito la più conosciuta triade dell'atleta, presenta svariate manifestazioni cliniche e qualora vi fosse sospetto di questa patologia si può utilizzare il REDS Clinical Assessment Tool nella sua seconda versione, strutturato in tre step. Step 1, test di screening validati per identificare gli atleti a rischio. Step 2, test di valutazione della severità del rischio di REDS. E step 3, diagnosi di REDS. A seguito è necessario attuare il trattamento. Una volta calcolato il fabbisogno energetico di questi pazienti, l'approccio primario alla REDS dovrebbe considerare una normalizzazione dei livelli di disponibilità energetica mediante cambiamenti dell'alimentazione e dell'esercizio fisico. In alcuni casi può essere necessaria un'educazione nutrizionale specifica, inoltre è utile valutare la necessità di possibili integrazioni di micronutrienti. Il trattamento va attuato nel contesto di un team multidisciplinare. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info@ncpodcast.net. Se desideri sostenere NC Podcast, non esitare a lasciare una recensione nella piattaforma da cui stai ascoltando questo podcast. Ringrazio il dottor Marcoccia per il suo contributo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata.